Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Domanda. Ultimamente sei aggravato dei problemi? Problemi pratici, problemi di rapporti, problemi economici, problemi di troppo da fare, non so, ultimamente. A te sembra che non ce la fai a superare i problemi che hai davanti a te. Forse hai un impegno grande con i figli, forse hai un problema di lavoro, forse hai problemi di scuola. Abbiamo tanti tipi di problemi. Allora ascolta quello che c'è da dire oggi. Ho letto non tanto tempo fa di una famiglia il cui zio era morto, lasciando, non aveva figli questo zio, lasciando a loro le sue cose. Tra le cose che lasciò loro c'era un quadro che a loro piacque, carino, bello. Lo misero in sala, al muro, e non ci pensavano più. E per loro è un bel quadro e nient'altro. Però dopo un certo periodo un amico visitò la famiglia e riconobbe il quadro come un quadro di un famoso artista e insisteva che la famiglia lo portasse a controllare, anche se loro sembravano spreco di tempo. Per accontentare questo amico che insisteva, lo portarono da un esperto. Risultò di essere un quadro originale che valeva milioni, milioni, milioni di dollari. Questo era in America. Effettivamente questa famiglia aveva un immenso tesoro, parlando economicamente, ma non capivano il valore di quello che avevano. Cioè, era il loro. Lo avevano lì in salone sul muro. Un bel quadro. Avevano anche dei problemi economici. E non capivano che quel quadro che avevano ereditato dallo zio, che per loro era solo un quadro, aveva un immenso valore. Molto spesso, come credenti, sappiamo che ci piace la nostra salvezza. Sì, 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 mi piace, ma sai, sono contento, lo tengo proprio sul muro, ringrazio Dio per la mia salvezza. Ma non comprendiamo quanto vale. La vediamo come qualcosa di bello, anzi ringraziamo Dio per la salvezza, ma non comprendiamo quanto vale. Non comprendiamo quanto vale, e questo ostacolo quanto può trasformare la nostra vita, sia la vita terrena che la vita eterna. E questo ci fa mancare la gioia della salvezza. Quindi, come credenti, è estremamente importante comprendere sempre di più, in modo crescente, l'immensità della salvezza. Solamente così possiamo avere una gioia sempre più profonda e pace in mezzo alle difficoltà che Dio ha stabilito per questa vita. Solamente comprendendo di più il valore della nostra salvezza possiamo vivere in modo da dare gloria a Dio e possiamo superare le tentazioni. Quindi, se tu sei un credente, è importante che tu capisca il tuo cammino, la tua salvezza, in modo sempre più profondo. Questo cambierà il tuo cammino, la tua vita, la tua gioia, tutto. E se tu non sei credente, valuta che cos'è la vita senza Cristo e cosa sarà con la vita eterna. Gesù dichiara, e questa è la vita eterna, Giovanni 17, cosa dice? Ora, questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. In Filippesi 3:8 Paolo descrive come aveva considerato tutto spazzatura per quale scopo? Per conoscere Cristo, ve lo leggo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. Le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. conoscere Dio. Secondo Pietro 1, versetto 3, Pietro dichiara che la conoscenza di Dio è il mezzo per il quale siamo benedetti. Vi leggo. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Le benedizioni arrivano per mezzo della conoscenza di Dio. Allora, attenzione, conoscere Dio, conoscere la nostra condizione, conoscere quello che Dio ha fatto per salvarci, è tutto compreso nel conoscere Dio. Conoscere Dio vuol dire comprendere perfino gli attributi e le opere di Dio. Quindi è fondamentale conoscere Dio e quindi la nostra salvezza in Cristo sempre di più, giorno per giorno, anno per anno. Non arriviamo mai a dire, ma io sono grande cervellone, capisco la Bibbia, ma non capisci che la minima parte della tua salvezza è immenso, è stupendo e ci vuole tutta la vita e tutta l'eternità per capire. Quindi mettiamoci da fare. E qual è il mezzo per il quale possiamo conoscere di più di Dio, della nostra salvezza? La parola di Dio. E uno dei libri che spiega la salvezza più di qualsiasi libro nella Bibbia è Efesini. E abbiamo ripreso Efesini, stiamo facendo un ripasso dei primi capitoli di Efesini per riprendere dove eravamo. E quindi nell'ultimo sermone abbiamo considerato Efesini 1. E in Efesini 1 abbiamo visto tre punti principali. Primo punto. La salvezza è un'opera di Dio, iniziata da Dio nell'eternità passata, che viene iniziata a livello pratico in questa vita e porta ad una conclusione nell'eternità futura. Questa è la prima cosa da capire della salvezza. Quindi chi vede la salvezza come qualcosa di questa vita e non pensa a quello che Dio ha fatto nel passato, non pensa a quello che sarà nell'eterno, eterna futura, sta mancando molto della salvezza. Il secondo punto che abbiamo visto è che la decisione di Dio di salvarci fu una decisione presa tutta da Dio, senza considerazioni al di fuori della sua propria volontà. Cioè, la decisione di Dio di predestinare alcune persone alla salvezza fu una decisione che non dipendeva da nulla al di fuori dalla volontà di Dio, non dipendeva da quello che avrebbero fatto quelle persone, perché abbiamo letto ripetutamente, ha deciso questo secondo il suo proposito, secondo la sua volontà. Quindi era una decisione sovrana. Il terzo punto che abbiamo visto in Efesini 1 è che la nostra salvezza è totalmente fondata sull'opera di Gesù Cristo. Ogni nostra benedizione viene per mezzo di Gesù Cristo e per il suo merito. Il nostro perdono dipende totalmente da Cristo. Siamo riconciliati per mezzo di Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo è assolutamente centrale nella nostra salvezza. Tenete queste tre verità in mente mentre consideriamo le verità principali che troviamo in Efesini 2. Perché Efesini 2 segue Efesini 1. Era importante tenere le verità di 1 in mente per capire meglio 2. Allora, avendo stabilito che la predestinazione fu la decisione di Dio presa quando? Nell'eternità passata. In capitolo 2, l'Apostolo Paolo descrive come quella decisione viene attuata durante la nostra vita su questa terra. Cioè in capitolo 2 troviamo una descrizione di come Dio attuò la sua decisione di salvarci. Mentre leggiamo, notate che in questa decisione della nostra salvezza, l'opera della salvezza è attribuita solamente e totalmente a Dio. Ricordate che Efesini ci rivela la realtà divina della nostra salvezza. forse più di qualsiasi brano nella Bibbia. Efesini 2 descrive quello che era la nostra condizione prima che Dio ci ha salvato. Va molto a fondo, spiega molto in dettaglio. Più vediamo quanto vivevamo nelle tenebre. Pensate a questo. Più riconosciamo quanto vivevamo nelle tenebre, più brillante risplenderà la luce della grazia di Dio. Quindi, mentre leggo, notate quello che era la nostra condizione prima che Dio ci ha salvato. E poi notate quanto, due punti, quanto eravamo nelle tenebre e quanto la nostra salvezza è tutto quanto un'opera di Dio. Andando avanti vedremo il terzo punto, che è tutto in Cristo. Quindi leggo Efesini 2 da 1 a 3. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe delle potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente. Ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Notate per prima quello che era la nostra condizione prima della salvezza. È importante comprendere sempre più a fondo quello che era realmente la nostra condizione prima che Dio ci ha vivificati. Infatti, non possiamo comprendere la grandezza della salvezza se non comprendiamo quello che questo brano dichiara della nostra condizione prima della salvezza. Se non capisco quello da cui sono stato salvato, la salvezza non sembra tanto grande. Notate che questo brano ci rivela che eravamo morti nei nostri peccati. Non eravamo solamente spiritualmente ammalati, eravamo morti. Camminavamo nei nostri peccati, seguivamo il corso del mondo sotto il principe dell'aria, Satana. Eravamo schiavi del nostro peccato, senza saperlo. Vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della nostra mente. Cioè, vivevamo secondo i nostri ragionamenti, non riconoscendo che i nostri ragionamenti erano peccaminosi, perché erano normali e come vedevamo la vita, era tutto normale. Vivevamo totalmente nelle tenebre senza saperlo. Facevamo i nostri ragionamenti e filavano tutti, eravamo ciechi nelle tenebre. Eravamo completamente venduti al peccato. E perciò eravamo di natura, come tutti gli altri, figli dell'ira di Dio. Non c'era nulla in noi che ci distingueva dagli altri peccatori. Non c'era qualche passo, eravamo un pochettino meglio di loro, avevamo almeno un desiderio per Dio. Niente, zero. Eravamo come tutti. Eravamo fisicamente e mentalmente vivi, ma eravamo spiritualmente morti nei nostri peccati. Domanda, pensate con me, che cosa può fare un morto? Può un morto riconoscere di essere morto? Uno degli aspetti di un essere vivente è che è cosciente, un uomo è che è cosciente di se stesso. Un morto non è cosciente di se stesso. Non sa di essere morto. Ah, io sono morto. No, un morto non sa di se stesso. Un morto può cercare di migliorare la sua condizione. Un morto può cercare aiuto. Noi eravamo spiritualmente morti e perciò era impossibile di noi per noi di fare qualunque cosa per arrivare alla salvezza. In quella condizione eravamo senza forza. Romani 5,6 dichiara una cosa incredibile. Ve lo leggo. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Eravamo morti senza forza, eravamo totalmente incapaci a fare qualunque cosa di vero bene a livello spirituale. Ma non sapevamo di essere morti. Non potevamo capire le verità di Dio. Erano stoltezza per noi. Notate anche quanto eravamo malvagi. Vivevamo nel peccato perché eravamo peccatori. Così grave era il nostro peccato che eravamo figli dell'ira di Dio. La nostra condizione non poteva essere peggio. Pensate a questo. Non poteva essere peggio la condizione. Eravamo figli dell'ira di Dio. Peggio di così non esiste nell'universo. Ed eravamo così. Tenete questo in mente, perché solo tenendo in mente quello che eravamo, possiamo comprendere meglio l'immensità di quello che Dio ha fatto. Allora, iniziando con versetto 4, leggiamo di come siamo stati salvati e notiamo che Dio è il protagonista della nostra salvezza. Non c'era alcun segno di vita in noi, perché eravamo totalmente morti nei nostri falli. Era in quella condizione, morti nei nostri peccati, nei nostri falli, che Dio ci ha vivificati. Quindi, mentre leggo i versetti 4 a 10, notate che è Dio all'opera, non noi. 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità, verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo. Prima di tutto, notate che quello che Dio fa, fa perché è ricco in misericordia. E anche lo fa per motivo del suo grande amore con il quale ci ha amati. In capitolo 1 abbiamo visto che la predestinazione è dovuta solamente al beneplacito di Dio, a quello che Dio aveva deciso in se stesso. Noteremo la stessa cosa qua. Consideriamo un attimo la parola vivificare. Vivificare vuol dire quello che dice. Dare vita a quello che non aveva vita. Cioè, proprio vuol dire quello. Quindi, è un verbo. E l'unica persona che può dare vita è Dio. Gesù parla in Giovanni 5, che il Padre ha dato al Figlio il potere di dare la vita. L'uomo non può dare vita. Dio sì. Quindi vivificare è quando Dio dà vita a chi non ha vita. Dio dà vita fisica a tutti gli uomini al momento delle concezioni e Dio dà vita spirituale al momento della nuova nascita. È estremamente importante che comprendiamo a che punto Dio ci ha vivificato, a che punto ci ha vivificato. Ci ha vivificato quando eravamo ancora morti nei nostri falli, ormai nei nostri, ovvero nei nostri peccati. Poi notate il motivo, questo è importante, il motivo per cui ci ha vivificati, e è scritto in questo brano, è per il suo grande amore. Questa parola descritto, tradotto per qui, dia in greco, vuol dire una preposizione che descrive il motivo per cui si fa qualcosa. Ha fatto quello per il motivo di quell'altro. Quindi quella preposizione vuol dire questo, la causa. E dice che Dio ci ha vivificato a causa del, non qualcosa in noi, non perché ci ha visto, ah, loro hanno fede, loro questo. No, a causa per il grande amore con il quale ci ha amati. Quindi il motivo per cui Dio ci ha vivificati, proprio descritto in questo brano, non è qualcosa che era in noi, era per il suo grande amore, mentre noi eravamo ancora spiritualmente morti. Questo punto è reso ancora più chiaro quando viene dichiarato subito dopo, voi siete salvati per grazia. La grazia è un bene che noi non meritiamo, non viene da qualcosa in noi, perché se no non sarebbe grazia. Notate che mentre qua troviamo la parola vivificare, lo stesso atto di dare vita viene descritto in altri posti come rigenerazioni, rigenerare, la rigenerazione, oppure la nuova nascita, nascere di nuovo, la stessa cosa. E quando uno inizia a vivere, notate che non solo ci dà la vita, ma ci risuscita con Cristo e con Lui ci fa sedere nei luoghi celesti in Cristo. Scusate, quale era la nostra condizione prima, nei primi tre versetti? Morti, nemici di Dio, figli dell'ira di Dio. E qui dice che da quella condizione più basso non è possibile, Dio ci ha non solo dato vita, ma ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo. Quando Dio ci salva, come insegna Romani 6, ci unisce a Cristo, in modo che moriamo e risuscitiamo con Cristo. Galati 2:20. Paolo descrive la sua condizione così. Leggo. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io prego che Dio ci aiuterà a comprendere di più quanto la nostra identità è in Cristo Gesù. In Cristo siamo liberati dalla condanna. In più, in Cristo ci sediamo nei luoghi celesti. Questo brano ci rivela che tutto questo serve, la nostra salvezza, per un traguardo futuro. Il traguardo è quello, come viene descritto qui, di mostrare nelle età che verranno, quella è una descrizione dell'eternità futura, le eccellenti ricchezze della grazia di Dio che ha mostrato verso di noi in Cristo Gesù. Abbiamo già visto in Efesini 1 che la salvezza porta alla lode della gloria della grazia di Dio. E stanno dicendo la stessa cosa qui. La salvezza che Dio ha ordinato nell'eternità passata e attua in questa vita, porterà ad un risultato eterno, quello di, qual è lo scopo di tutto? Glorificare davanti a Lui le eccellenti ricchezze della sua grazia verso di noi in Cristo Gesù. E questo vediamo che la grazia ci arriva in Cristo. Quante volte noi sbagliamo credendo che la benedizione, lo scopo della salvezza è di farci avere meno problemi. Ma perché Dio permette tutti questi problemi? Lo scopo della salvezza non è di toglierti i problemi. Lo scopo della salvezza è di conformarti all'immagine di Cristo in modo che tu puoi stare davanti a Dio per tutta l'eternità nell'amore, mostrando la gloria della grazia di Dio che ti ha fatto arrivare là. Non dobbiamo sperare che Dio togli i nostri problemi. Non è quello lo scopo della salvezza. Noi sbagliamo, soffriamo inutilmente, agitazione, battimenti di cuore, scoraggiamento, perché crediamo alla menzogna che la vita benedetta è una vita con meno problemi. Quello non è una vita benedetta. La vita benedetta è una vita di essere sempre più in più stretta comunione con Dio in mezzo alle prove e le difficoltà. Qual è la benedizione più grande del cielo? Che Dio dimorerà con il suo popolo. Quella è la benedizione del cielo. Qual è la benedizione più grande di questa vita? Stretta comunione con Dio. E avere una vita più facile non produce quello. Quindi, Signore, manda tutte le prove che tu vuoi nella mia vita, ma farmi dimorare in Cristo. Quindi questo brano ci parla che tutto questo serve per un traguardo futuro e che noi serviremo per mostrare la gloria della grazia di Dio che ci ha salvato. I versetti 8 a 10 continuano con il discorso che siamo stati salvati per grazia, non per qualche merito in noi, è per grazia mediante la fede, e quella fede non viene da noi, è il dono di Dio. La salvezza non è dovuta a qualche opera nostra, la salvezza nostra è opera di Dio. Infatti, il brano dice che siamo creati in Cristo Gesù. Essendo creati in Cristo vuol dire che Dio ci ha dato vita, creare, vivificato in Cristo. Questo brano ci mostra che le nostre buone opere non hanno nulla a che fare con i fatti di diventare credenti, ma sono stati preparati da Dio per il nostro cammino ora che siamo salvati. Andiamo avanti. Dio guidò Paolo a continuare ad aiutarci a comprendere di più la nostra condizione prima della salvezza. Aveva già parlato versetto 1, 2, 3. Adesso, iniziando versetto 11, leggo 11 e 12, Paolo descrive una descrizione che è quello che era la nostra condizione, scrivendo ai credenti gentili. Poi, nei versetti 13 a 18, abbiamo una descrizione dell'opera di Gesù Cristo e quello che egli ha fatto per noi con suo sacrificio. Infine, nei versetti 19 a 22, troviamo una descrizione della nostra condizione ora che siamo in Cristo Gesù e ci ha riconciliati con Dio. Quindi, 11 a 12, la nostra condizione prima della salvezza. 13 a 18, quello che Cristo ha fatto. 19 a 22, la nostra condizione ora in Cristo. Leggo 11 a 12. Per comprendere meglio quello che era la nostra condizione prima della salvezza. Perciò, ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei della cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, essendo senza Dio nel mondo. Nei primi tre versetti di questo capitolo abbiamo letto che eravamo morti nei nostri peccati, seguendo lo spirito della potestà dell'aria, Satana. Senza saperlo, eravamo figli di ira. Ora in questo brano, parlando a noi che siamo gentili, impariamo che eravamo senza Cristo, estranei ai patti della promessa, essendo senza speranza e senza Dio. Le cose non potevano essere peggio. Cioè, non c'era niente di peggio. Eravamo sotto l'ira di Dio, senza speranza, senza Dio. È impossibile essere peggio di quello. Era impossibile per noi, in qualunque modo, di cambiare la nostra condizione. Per quanto dipendeva da noi. Ci aspettavano solamente le tenebre eterne. Questa era la nostra condizione naturale e saremmo rimasti così nelle tenebre se non fosse stato per l'amore di Dio e la sua grazia verso di noi in Gesù Cristo. Infatti nei versetti 11 a 18 troviamo quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. La nostra gioia e pace in questa vita piena di prove. Ci sono prove, ci sono pesi, ci sono dolori. ci sono afflizioni, la nostra gioia e pace dipende da quanto riconosciamo l'opera di Cristo per noi. Quindi, mentre leggo i versetti 13 a 18, notate tutto quello che noi abbiamo in Cristo e tutto quello che Egli ha fatto per noi. Leggo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare a ambidue con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. O meraviglia di meraviglie! Gesù Cristo è la nostra, la mia, la tua pace con Dio. Gesù Cristo ha demolito il muro di separazione. Gesù Cristo ha abolito con il suo sacrificio l'inimicizia che c'era fra noi e Dio. Gesù Cristo ha fatto la pace fra noi e Dio. Gesù Cristo ci ha riconciliati con Dio per mezzo della croce. In Gesù Cristo abbiamo libero accesso al Padre nello Spirito. O che Dio ci faccia comprendere sempre di più quello che abbiamo in Cristo, quello che ha fatto per noi. Come credenti è fondamentale per noi di riempire, è una scelta questo, è una scelta di riempire i nostri pensieri con Gesù Cristo e tutto quello che Cristo ha fatto per noi. Gesù Cristo è la nostra vita, è la nostra giustizia, è il nostro accesso al Padre. Che stoltezza scegliere di riempire i nostri pensieri con tutti i nostri problemi e con le nostre difficoltà. Questo, cari, è stoltezza. Come faccio? Come faccio? Non lo so, non riesco, troppo pesante, non ce la faccio. Questo è stoltezza. Questa è una scelta stolta di scegliere, di pensare a tutte queste cose, concentrare, focalizzare anziché su Cristo. Non è una buona scelta. Non è una buona scelta. Perché scegliere di pensare ai problemi non fa altro che agitarci. Ci fa mancare la pace che possiamo avere se guardiamo a Cristo. Guardare a Cristo non vuol dire che i problemi spariscono. Guardare a Cristo non vuol dire che vedo come Dio mi soccorrerà. Guardare a Cristo non vuol dire, ah, adesso vedo quello che stai per fare. No! Guardare a Cristo vuol dire che trovo pace anche se i problemi continuano ad assillarmi. Ma la pace perché sto guardando al mio Signore e Salvatore. Infatti, considerando quello che era la nostra condizione, una condizione terribile, senza alcuna speranza, totalmente esclusi da Dio, adesso, tenendo in mente quello che era la nostra condizione, leggendo i versetti 19 e 22, consideriamo quello che è la nostra condizione ora, alla luce di quello che Cristo ha fatto per noi, che siamo in Cristo. Io prego che Dio ci faccia vedere l'immensità e profondità del privilegio che abbiamo ora che siamo in Cristo Gesù. Mentre leggo, notate che questi versetti iniziano con un dunque. Dunque, in base a quello che Cristo ha fatto per noi, vi spiego quello che è la realtà. Leggo versetti 19 a 22. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio, ben collegato, cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Per capire la profondità di queste verità, dobbiamo vedere queste verità alla luce di quello che era la nostra condizione prima che Dio ci aveva vivificati. Cioè, le verità in questo brano sono incredibili e meravigliose per conto loro, ma quando consideriamo l'immensità delle benedizioni che troviamo qui in contrasto con quello che era la nostra condizione, descritto nei primi versetti e poi da 11 a 13, allora vediamo che Dio ci ha fatto passare dalla condizione più terribile nell'universo alla posizione più alta, più benedetta, più meravigliosa possibile. Prima eravamo totalmente separati da Dio, sotto condanna, sotto l'ira di Dio. Adesso, in Cristo Gesù, siamo figli di Dio, membri della famiglia di Dio, concittadini dei santi, che vuol dire la nostra cittadinanza eterna e in cielo con Dio. E perciò avremo davanti a noi, è una certezza, in Cristo avremo tutta l'eternità con Dio in cielo. Facciamo parte del corpo di Cristo, che è la Chiesa, e questo è il Tempio Santo dove Dio stesso dimora, in noi. Prima eravamo esclusi da Dio, adesso Dio dimora in noi. Il contrasto fra la nostra condizione prima della salvezza e la nostra condizione ora è oltremodo meraviglioso. E ci vorrà tutta l'eternità. Ci vorrà tutta l'eternità per comprendere sempre di più le ricchezze delle nostre benedizioni che abbiamo in Cristo. Ma non dobbiamo aspettare l'eternità per godere queste meraviglie. Allora, quanto è meraviglioso la nostra condizione in Cristo adesso. Però abbiamo un problema. Ho detto il bello, adesso è il brutto. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema molto grande. La nostra posizione ora in Cristo è una posizione assolutamente meravigliosa. Non c'è nulla in tutto il mondo che vale minimamente quanto vale questa immensa benedizione. Questa benedizione è così grande, così profonda e dura eternamente che può darci immensa gioia in ogni situazione e pace in ogni difficoltà. Come dichiara Paolo, secondo Corinzi 4, le afflizioni di questa vita sono leggere e momentanee in confronto con l'eterno peso di gloria che è nostro in Gesù Cristo. Ma abbiamo un problema. Qual è il problema? Il problema è dove guardiamo. Cioè, queste benedizioni, pur essendo di infinito valore, sono invisibili agli occhi naturali. Invece i nostri problemi terreni, come anche le cose che ci tentano, sono facili da vedere con i nostri occhi naturali. Pensate a questo. Siamo circondati dalle cose di questo mondo, le cose difficili, i pesi, le difficoltà, le ingiustizie, e siamo anche circondati di cose che ci tentano. Invece le meravigliose benedizioni di Dio sono maggiormente invisibili con gli occhi naturali. Non li vediamo con i nostri occhi naturali. E perciò il nostro problema è che facilmente non pensiamo alle meravigliose benedizioni che abbiamo in Cristo, ma piuttosto pensiamo, riempiamo i pensieri ai problemi e alle difficoltà che possiamo vedere. Cioè, di natura scegliamo di pensare ai problemi, scegliamo di pensare alle difficoltà, scegliamo di pensare alle cose del mondo che ci attirano. Scegliamo di pensare all'approvazione degli uomini. Di natura scegliamo di pensare alle cose terrene. E perciò spesso abbiamo poca gioia nella vita cristiana? Spesso il nostro cuore è turbato. Il tuo cuore è stato turbato negli ultimi giorni? Ti dico io, tu hai scelto di pensare alle cose terrene. Senza sapere, se tu mi dici sì, sono stato turbato, tu hai scelto di riempire la testa alle cose terrene, ai tuoi problemi. Ti dico io, perché conosco me stesso. Spesso cadiamo nel peccato. Spesso mostriamo cattiveria, anziché bontà e amore. Questo perché i nostri pensieri sono così ripieni delle cose terrene, anziché delle cose vere di Dio. Non deve essere così. Invece, come figli di Dio, avendo ricevuto l'immensa ed eterna benedizione di essere salvati dalle tenebre, di aver ricevuto la vita eterna in Gesù Cristo, di essere riconciliati con Dio, di avere pace con Dio, tutto per mezzo di Cristo, con la viva speranza di passare l'eternità con Dio, avendo tutto questo e molto di più, tutto in Gesù Cristo, dobbiamo scegliere giorno per giorno, ed è una scelta che devo fare ogni giorno, la scelta di ieri non mi basta di oggi. Dobbiamo scegliere ogni giorno di focalizzare i nostri pensieri sulle verità di chi eravamo e chi siamo in Cristo e quello che abbiamo ricevuto in Cristo. Questa è la chiave della vita cristiana per fede. Infatti, uno dei motivi principali per cui noi così spesso vacilliamo nel nostro cammino cristiano è perché pensiamo così poco alla nostra posizione in Cristo, poco a quello che Gesù ha fatto per noi, poco a quello che Gesù continua a fare, poco a quello che eravamo e poco a quello che avremo nell'eternità. Pensiamo poco all'immensità delle benedizioni che abbiamo in Cristo. Pensiamo poco all'immenso contrasto fra quello che era la nostra condizione e quello che è la nostra realtà adesso. E perciò voglio incoraggiare ognuno che è un figlio di Dio a pensare molto più spesso alle verità di Efesini 2. Efesini 2, come capitolo, può trasformarci la vita se noi pensiamo a queste verità tutti i giorni della vita. Pensate a quello che era la tua condizione prima. Pensate. Pensate quanto tu eri perduto, schiavo dei tuoi peccati, morto nei tuoi peccati, nemico di Dio, in amicizia con Dio, sotto la condanna di Dio, figlio dell'ira di Dio, senza speranza, senza Dio, senza le promesse. Pensate a questo. Allora ancora vedrai molto di più quanto sono meravigliose le cose che Dio ti ha fatto. Vedrai meglio l'immensità del fatto che Dio ti ha vivificato in Cristo Gesù. Vedrai di più l'immenso amore di Dio, quel grande amore con il quale ci ha amati mentre eravamo morti nei nostri peccati. Vedrai di più l'immensità del fatto che Dio ci ha risuscitati con Cristo e ci ha fatti sedere con Lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Vedrai di più la profondità della grazia di Dio per noi in Gesù Cristo. Vedrai questa grazia che diventa una rocca in cui possiamo trovare rifugio in ogni tempesta della vita. Pensando di più alla nostra condizione prima della salvezza, vedremo di più quanto è meraviglioso avere pace con Dio. Quanto è stupendo che Cristo ha tolto l'inimicizia che c'era fra noi e Dio e ci ha pienamente riconciliati con Dio, avendo ucciso l'inimicizia con Dio in se stesso nel corpo suo. Vedremo come prezioso il libero accesso che abbiamo al Padre nello Spirito per mezzo di Gesù Cristo. Troveremo grande gioia sapere che siamo cittadini del cielo, concittadini con tutti gli altri santi. Avremo un'immensa gioia sapendo che ora siamo non figli di ira, ma parte della famiglia di Dio, quindi figli di Dio, amati, potendo chiamare Dio Abba, Padre. Pensando spesso a queste verità, avremo immensa gioia nel sapere che noi facciamo parte del Tempio di Dio. Dio dimora in noi. Incredibile. Quanto spesso la nostra vita cristiana è povera perché non pensiamo abbastanza alle ricchezze di quello che abbiamo in Cristo. Non posso dirlo forte, troppo forte. Abbiamo bisogno di scegliere di riflettere ogni giorno sulle verità che troviamo in Efesini 2. Infatti posso dire che quel credente che pensa profondamente tutti i giorni alle verità che sono in questo capitolo e considera la sua vita alla luce delle verità qui, avrà molto più gioia, molto più pace e molto più zelo per il Signore e sarà molto meno tentato dal mondo. Prima di chiudere, una parola per voi che non avete Gesù Cristo come Signore Salvatore. La mia preghiera è che possiate capire che la vostra condizione attuale è quello che abbiamo letto in questo capitolo, che riguarda coloro che sono senza Cristo. Siete nemici di Dio, siete figli dell'ira di Dio. Siete senza Dio, senza le promesse e senza speranza. Quindi più di qualsiasi cosa avete bisogno della salvezza, del perdono, perché prima o poi questa vita finirà. E perciò, se tu non hai Cristo, io ti esorto nel nome di Cristo, cerca Dio con tutto il tuo cuore, perché dice, chi mi cerca, mi lascerò trovare da Lui. Cerca Dio con tutto il cuore finché c'è tempo. Dio promette di salvare chi lo cerca con tutto il suo cuore. E per chi ha Cristo, chiudo ringraziando Dio per il dono immenso della vera vita che ci è dato in Gesù Cristo. Pensiamo a quello che eravamo, quello che Cristo ha fatto e quello che siamo in Cristo. Preghiamo. Padre, le verità in questo capitolo sono così profonde, così eterne, che la mente umana da sola non può afferrare queste verità. E perciò io ti prego di fortificarci nell'uomo interiore, affinché possiamo, per mezzo della tua potenza che opera in noi, comprendere di più le verità che tu ci riveli in Efesini 2. Quello che era la nostra condizione passata, quello che l'uomo naturale non riconosce, un morto non sa di essere morto. E così eravamo noi, non sapendo di essere figli dell'ira di Dio, non sapendo che camminavamo secondo la guida di Satana, non sapendo che eravamo schiavi. E tu hai mandato Gesù Cristo. Tu ci hai amato con un grande amore e in quella condizione di perdizione totale. Tu ci hai vivificato, ci hai fatto vedere la nostra condizione, ci hai fatto vedere Gesù Cristo, ci hai donato la fede. Tu stai portando avanti la tua opera. O che possiamo comprendere cosa vuol dire essere in pace con te, che la nemicizia è stata tolta, che siamo riconciliati, che facciamo parte del tempio che è la tua dimora, che facciamo parte della famiglia di Dio adesso. Aprici gli occhi a vedere di più la realtà della salvezza, perché vedendo la realtà possiamo gioire in mezzo alle prove più profonde. Perdonaci che abbiamo scelto spesso, anche in questi giorni, abbiamo scelto di focalizzare sui problemi, sulle difficoltà, anziché sulle benedizioni che abbiamo in Cristo. Perdonaci, siamo stati stolti. Ma ti ringrazio che in Cristo c'è perdono. Perdonaci e facci camminare nella luce, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.